A Primo Giovanni capitolo 4. Primo Giovanni capitolo 4 è un capitolo ben conosciuto che parla dell'amore e del fatto che noi sappiamo che apparteniamo a Dio perché Dio è amore, e se questo amore è manifestato anche in noi, noi sappiamo che apparteniamo a Dio. E che se questo amore non è evidente in noi, noi sappiamo che non apparteniamo a Dio. Allora parleremo di quello stasera, perché questo passo parla di questo, ma non solo di quello. Io voglio fare un discorso molto simile a quello che ho fatto diverse settimane fa dal Salmo 51, quando ho fatto un elenco di controllo per controllare se noi ci siamo pentiti davvero. Ho usato il pentimento di Davide e come un esempio di una persona che si è pentito davvero, ok? Per non avere dubbi che noi ci siamo pentiti, c'è un elenco di controllo, di atteggiamento, di desiderio che uno ha quando si è pentito davvero verso Dio, verso gli altri, per controllare se noi siamo davvero pentiti. Stasera voglio fare una sorta di elenco di controllo riguardo la nostra salvezza. Tante persone mettono la loro fede in Dio e poi ad un certo punto iniziano ad avere dubbi riguardo la propria salvezza, se sono davvero salvati o no. Io credo che Dio è un Dio che vuole mettere alla luce tutto. Dio vuole che tutto sia chiaro. Dio non vuole che ci siano dubbi riguardo niente. Io dico spesso che non credo che Dio gioca a nascondino con noi, per esempio. Dio non cerca di nascondersi da nessuno. Dio vuole mettere tutto all'aperto, tutto in evidenza, e che noi siamo certi della salvezza dal peccato che abbiamo trovato in Lui tramite la nostra fede in Gesù Cristo. Uso come versetto per iniziare il discorso il versetto 17, quindi Primo Giovanni 4, no, va bene, andiamo dietro a versetto 15. Primo Giovanni capitolo 4 versetto 15 dice: chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi. E questa è una frase che è chiave al discorso stasera, infatti sarebbe il titolo del messaggio: perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Ci fermiamo qui un attimo, preghiamo e poi iniziamo il discorso. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e ti ringrazio per l'opportunità che abbiamo stasera di essere riuniti qui in questa chiesa e vedere la tua parola insieme. Io chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in tutti noi, in me mentre predico, che le parole giuste saranno dette, e nel cuore di tutti noi che ascoltiamo la tua parola, che sarà tutto chiaro e che noi possiamo capire meglio tu chi sei tramite la predicazione stasera, che noi possiamo avvicinarci e accostarci più a te tramite l'insegnamento della tua parola stasera. Aiutaci a mettere in pratica le cose che impariamo, e lo prego e chiedo tutto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qui abbiamo la frase: perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. La frase giorno del giudizio è una frase che potrebbe invocare della paura nel cuore di una persona, e giustamente, perché se noi pensiamo di quel momento in cui noi staremo davanti all'eterno Dio, il creatore del mondo, il nostro Padre eterno, ad essere giudicato da Lui, chi può stare davanti a Dio con coraggio, con tanta fiducia ed essere sicuro e certo che passerà davanti a questo giudizio senza essere bocciato davanti a Dio, davanti a questo giudizio, davanti a Dio che conosce tutto, Dio che conosce ogni pensiero che ha mai attraversato il mio cervello, Dio che conosce ogni parola che ho mai detto, Dio che conosce ogni intenzione del mio cuore. E pensare che io un giorno devo stare davanti a Lui ed essere giudicato, qui è scritto perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Questa fiducia di cui parla è una sorta di coraggio con quale noi stiamo davanti a Dio. Chi può stare davanti a Dio con coraggio? Nessuno può stare davanti a Dio con coraggio, con la testa alta e dire: Dio, io sono a posto con te. Però la Bibbia ci insegna che chi ha messo la sua fede in Gesù Cristo per la salvezza, davanti a Dio è giusto. Davanti a Dio quella persona è santo, perché è stato, non perché è proprio giusto, ma perché è stato giustificato. Non perché è santo proprio, ma perché è stato santificato, cioè reso giusto, reso santo dall'opera di Gesù Cristo sulla croce. Se leggiamo Romani capitolo 4, la Bibbia spiega chiaramente che Dio fa una sorta di cambio, di scambio per noi per quanto riguarda la giustizia, e funziona così: noi la giustizia non ce l'abbiamo, la santità non ce l'abbiamo, noi siamo peccatori. Però Romani capitolo 4 ci spiega che Dio fa questo scambio, che noi mettiamo la nostra fede in Gesù Cristo e Dio considera la nostra fede come se fosse giustizia, come se fosse santità. Non siamo santi, non siamo giusti, però Dio, a base della nostra fede in Gesù Cristo, ci considera santi, ci considera di essere persone giusti, giustificati, santificati. E alla fine chi è stato giustificato, chi è stato santificato dal sangue di Gesù Cristo, chi ha fatto questo scambio di fede per giustizia, può stare davanti a Dio un giorno, nel giorno del giudizio, con fiducia. Fiducia che lui è infatti salvato dal suo peccato, con fiducia che i miei peccati non vengono considerati da Dio. Dio non considera i miei peccati sono sotto il sangue di Gesù Cristo, sono stati lavati e levati dal sangue di Gesù Cristo. È una cosa molto semplice, e a volte il concetto della salvezza è così semplice che qualcuno si mette la sua fede in Gesù Cristo, come è scritto in versetto 15: chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Queste sono parole molto semplici, molto chiare, che comprendono tutto il Vangelo. A volte una persona fa questo passo nella vita, poi dopo ne ha dei dubbi e pensa: ma io sono davvero perdonato? Sono davvero salvato dal mio peccato? È davvero così semplice avere un rapporto con Dio? Io posso semplicemente mettere la mia fede in Gesù Cristo e senza opere, senza tante preghiere, senza un battesimo, senza essere una persona molto religiosa, io confesso che Gesù è il figlio di Dio e così facilmente Dio dimora in me e io in lui e io in Dio. Allora tante persone mettono la loro fede in Gesù Cristo, pregano una preghiera, poi hanno dei dubbi dopo: ma io sono davvero salvato? La Bibbia dice che noi un giorno possiamo, anche ora possiamo, considerare quel giorno di grande giudizio con coraggio, con fiducia che noi siamo davvero salvati dai nostri peccati, e quel giorno di giudizio noi passiamo davanti a Dio giustificati dai nostri peccati. Stasera voglio prendere alcuni punti da Primo Giovanni capitolo 4 per prendergli come un elenco di controllo che noi siamo davvero salvati, che noi siamo gente nel quale Dio dimora e noi in Lui. Allora, Satana, io credo, è al centro del discorso dei dubbi riguardo la salvezza. Ho aperto dicendo che Dio vuole che tutto sia chiaro. Dio desidera che tutto sia messo alla luce. Dio vuole che non esistano dubbi riguardo il nostro rapporto con Lui. Satana invece sarebbe l'opposto. Satana, il diavolo, è il grande ingannatore e lui vorrebbe che tutti noi, come credenti, vivessimo con i dubbi riguardo la nostra salvezza, che noi rimaniamo sempre battuti da dubbi riguardo il nostro rapporto con Dio. E così versetto 1 di capitolo 4 apre dicendo così: carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Cioè, tante predicazioni falsi esistono, tanti spiriti falsi esistono, questi spiriti comunicano a noi e hanno dei messaggi che predicano. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udite deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono dal mondo, per questo parlano di cose del mondo, e il mondo li ascolta. E così il capitolo apre dicendo che in questo mondo esistono spiriti con messaggi falsi, esistono anticristi, cioè persone che sono contro il messaggio del Cristo, persone che sono contro il fatto che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto in questo mondo per essere il sacrificio per il peccato di tutta la gente di tutti i tempi. Ci sono religioni che predicano che Cristo, che Gesù Cristo non è il Cristo. Ci sono falsi predicatori che predicano che non basta il sacrificio di Gesù Cristo per la tua salvezza. Il vero messaggio di Dio per noi, il vero Vangelo di Dio per noi è questo, che Gesù Cristo è il Cristo. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo e basta la fede in Lui, basta credere in Lui. Non ci dovrebbe essere mai confusione riguardo questo fatto per noi. Allora, come possiamo evitare la confusione? Come possiamo sapere che noi infatti siamo credenti, che noi siamo stati salvati dai nostri peccati, che noi siamo figli di Dio, che Dio abita in noi e noi in Lui? Versetto 6 dice, Giovanni dice con tanta affermazione: noi siamo da Dio. Questa è un'affermazione molto, potrebbe essere considerato presuntuoso, dire io sono da Dio. Però lui lo dice poi dopo così: chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Il primo punto che voglio tirare fuori qui stasera è questo. Giovanni dice: chi ascolta a noi, lui dice chi conosce Dio ci ascolta. Lui con questo ci parla di se stesso e non solo di se stesso, ma gli altri apostoli che hanno scritto gli epistoli e altri libri del Nuovo Testamento, lui parla di Matteo, di Marco, di Luca, lui parla di l'Apostolo Paolo, di Pietro, di tutti quanti, Giacomo, che hanno scritto le parole di Dio, le parole che noi teniamo stasera nelle nostre mani, il Nuovo Testamento, gli Epistoli, e lui dice: chi conosce Dio ci ascolta. E io voglio dirvi stasera che tu puoi sapere che tu sei di Dio se tu ascolti alla parola di Dio. Se tu hai nel tuo cuore un desiderio di ascoltare la parola di Dio, questo è evidenza che tu sei un figlio di Dio. Io vi posso dire con certezza che io ho nel mio cuore un desiderio di ascoltare la Bibbia, di mettere in pratica le cose che ho imparato dalla Bibbia, e questo è evidenza che io sono un figlio di Dio. E perciò stasera vi faccio una domanda: tu hai nel tuo cuore un desiderio di ascoltare la Bibbia? Giovanni qui dice: chi conosce Dio ci ascolta, cioè ascolta le parole che Giovanni sta scrivendo, e non solo ascolta queste parole ma li mette in pratica nella vita. Guarda che dice: chi non è da Dio non ci ascolta. Chi non ascolta la parola di Dio? Hai mai parlato con una persona che dice di essere credente però non è d'accordo con le cose che sono chiaramente scritte nella Bibbia? È molto molto difficile dire che è impossibile dire: io sono figlio di Dio però non sono d'accordo con quello che è scritto nella Bibbia. Non va, non può essere così, perché se tu non sei d'accordo, se non ascolti, non sei d'accordo con quello che è scritto nella Bibbia, non sei un figlio di Dio. Questo è un'indicazione che tu non sei figlio di Dio, perché tu non sei d'accordo con quello che è stato scritto. Giovanni dice: ci conosce Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Allora, noi viviamo in giorni, ora, in cui c'è un sacco di confusione nel mondo. Io quasi tutti i giorni parlo con qualcuno che mi dice: ma sono disperato, non so più cosa credere. O da questa parte una voce che dice così, da quest'altra parte un'altra voce che dice così, e non so più cosa credere. Voi volete sapere il vantaggio di essere un figlio di Dio che ascolta la parola di Dio? Che quando tu ascolti la parola di Dio non rimangono più dubbi. Tu puoi parlare con tante persone, tu puoi parlare con tante persone che se ne intendono di tante cose e venire via da quel discorso confuso. Magari non capisci più, tu parli con un politico, una persona che dovrebbe essere intelligente, però vieni via dal discorso non sapendo cosa è vero, cosa è falso, errore, verità, non sai. Tu puoi parlare con un dottore che dovrebbe essere una persona che se ne intende, e vieni via dal discorso dopo non sapendo se ti ha detto un errore, se ti ha detto la verità. Tu puoi fare discorsi con persone laureati e venire via da quel discorso non sapendo se ti ha detto la verità o se ti ha detto un errore. Però quando tu leggi la Bibbia, quando ascolti alla Bibbia, alla parola di Dio, tu hai una possibilità di accertare che tu conosci la verità e non sei nell'errore. Vuoi levare un po' la confusione dalla tua vita? Ascolta la Bibbia. Se sei stanco della confusione che c'è nel mondo oggi, mancanza di capacità di capire se quello che stai sentendo è vero o falso, non sappiamo più le fonti di informazione al quale noi possiamo fidarci, se ti sei stanco di questo, apri la tua Bibbia. La tua Bibbia ti dà la capacità di intendere fra la verità e l'errore. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Giovanni dice: chi conosce Dio ci ascolta, cioè ascolta le parole che Giovanni sta scrivendo e anche altri che hanno scritto la Bibbia, chi non è da Dio non ci ascolta. E da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Tu hai dubbi riguardo la tua salvezza? Tu hai dubbi riguardo se sei infatti un figlio di Dio o no? Se tu hai nel tuo cuore un desiderio di ascoltare la Bibbia, la predicazione della Bibbia, sai, io ho in dubbio la salvezza di una persona che dice: sì, io sono un figlio di Dio, però non mi interessa andare in chiesa ad ascoltare la predicazione della Bibbia. Com'è possibile? Se tu sei un credente, se tu sei un figlio di Dio, tu dovresti desiderare ascoltare la Bibbia. Qualcuno che dice: sì, va bene, io sono figlio di Dio, però non mi fido tanto della parola di Dio. No, se tu hai nel tuo cuore un desiderio di ascoltare la Bibbia e tu usi la Bibbia come la tua fonte di autorità, come un punto di riferimento per intendersi, per levare la confusione, per capire la verità, per evitare gli errori, se per te la Bibbia è la fonte della tua informazione e lo ascolti e la metti in pratica, tu puoi essere certo che tu sei un figlio di Dio, perché noi siamo di Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Poi da versetto 7 a versetto 11 il discorso è molto famoso. Abbiamo predicato tanto riguardo a questo fatto che qualcuno sa di essere un credente se esiste in lui l'amore. Ricordiamoci che questo è un elenco di controllo per sapere se noi siamo infatti figli di Dio. Il primo nell'elenco di controllo è questo: ascolti la parola di Dio o no? Se lo ascolti, probabilmente sei figlio di Dio. Il secondo nel filo è questo: è l'amore. Se l'amore è evidente nelle nostre vite, noi possiamo essere certi del fatto che noi siamo salvati, che noi possiamo un giorno stare davanti a Dio nel giudizio, nel giorno del giudizio, con tanto coraggio, con tanta fiducia, sapendo che noi siamo figli di Dio. Leggiamo i versetti. Versetto 7 dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama, sembra quasi troppo facile questo, chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Perciò la domanda per noi stasera è questo: amiamo? Abbiamo un amore per Dio? Qui Dio non parlerà dell'amore che dovremmo avere per Lui, Lui parlerà dell'amore che dovremmo avere l'uno per l'altro. La domanda, leggiamo i versetti fino al versetto 11: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E un'altra volta le parole sembrano quasi troppo facile, però Dio mette tutto in modo chiaro. Dio vuole che noi possiamo essere certi della nostra salvezza, certi di essere figli suoi, e perciò mette con un vocabolario molto facile questo discorso e dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, e chiunque ama è nato da Dio. Versetto 9: in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi. Allora è scritto che Dio è amore. Dio è amore. Come possiamo sapere che affermazione? Che Dio è amore. Come possiamo sapere che Dio è amore? Allora guarda, in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. Se qualcuno ha mai qualche dubbio riguardo l'amore di Dio, basta vedere che Dio ha mandato il suo figlio a morire per noi. E noi sappiamo a base di questo che Dio è amore. Se tu hai dubbi riguardo l'amore di Dio, sembra quasi assurdo avere dubbi riguardo l'amore di Dio, però c'è gente che dice che Dio non ama, che Dio odia, che Dio è cattivo. Dio ama, e noi sappiamo che non solo ama, ma Lui è amore. perché lui ha dato suo figlio a morire per noi. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio e noi a volte ci vantiamo del fatto, sì, io amo Dio, ma non abbiamo da vantare in questo. Questo non è l'amore. L'amore è questo, che lui ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. E qui non voglio stare ad approfondire tanto tempo, perché questo è un discorso tutto suo, come noi dovremmo amare l'uno l'altro. Io voglio prendere questo punto stasera, giusto per prenderlo come un punto nell'elenco di controllo, per capire se noi siamo infatti figli di Dio o no. E un'altra volta ci facciamo la domanda: esiste in noi l'amore? Controlla nel tuo cuore un attimo, fai un attimo di riflessione nel tuo proprio cuore e considera se tu hai l'amore fraterno che Dio vuole che tu avessi verso non solo i membri della Chiesa, ma verso il mondo. Dio ci ha comandato di amare e di amare. E poi, se volessimo approfondire questo discorso stasera, il discorso sarebbe questo: che non amiamo perché la gente è amabile. Gesù Cristo, Dio ci ha amato quando non eravamo amabili, e non, questo non è la base dell'amore. Noi amiamo perché quando Dio dimora in noi, la nostra natura diventa questo: amiamo. Non possiamo fare altro che amare, perché la nostra natura è diventata la natura che Dio ci ha dato, una nuova natura, e quella nuova natura di natura ama. Tu hai questa natura, tu ami il tuo prossimo, tu ami il tuo fratello, ami la gente intorno a te. Chi ama è di Dio, chi non ama non è di Dio. Questo è un elenco di controllo. Tu ami la parola di Dio, ascolti la parola di Dio? Se sì, tu puoi essere certo che tu sei un figlio di Dio. Se tu ami come Dio ama e come Dio ti ha comandato di amare, tu puoi essere certo che tu sei un figlio di Dio. Il discorso da versetto 12 e versetto 13 rimane un po' nel contesto dell'amore e della nuova natura che Dio ci dà, però io lo prendo come un altro punto, un punto in più nell'elenco di controllo che stiamo facendo stasera. Versetto 12 dice: nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. C'è un piccolo problema aperto nella prima parte: nessuno ha mai visto Dio. Questo è un po' di un problema nel mondo. Tante persone che dicono di essere atei dicono: ma se Dio c'è, dov'è? Io non l'ho mai visto. E guarda perché è così importante la natura che Dio vuole darci, la nuova natura di amore che Dio vuole darci per mettere in evidenza Dio nel mondo. Certo, nessuno ha mai visto Dio, però se noi amiamo l'uno l'altro, Dio dimora in noi. Il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. Qui nel contesto vuol dire, significa ci ha dato il suo Spirito di amore, e vuol dire che la gente che non ha mai visto Dio, perché nessuno ha mai visto Dio, può vedere Dio tramite le nostre vite, tramite il fatto che Dio ha dato a noi il suo Spirito, e Dio è manifestato nel mondo oggi tramite la nostra testimonianza. Allora, la terza cosa nell'elenco di controllo stasera per noi è questo: se tu hai lo Spirito di Dio in te, tu sai di essere un figlio di Dio. Noi conosciamo di essere figli di Dio perché abbiamo lo Spirito di Dio che dimora in noi. Come possiamo sapere se abbiamo lo Spirito di Dio in noi? Tramite l'opera dello Spirito. Un'evidenza nel contesto di questo è sempre l'amore. È lo Spirito di Dio che dimora in noi, che ci permette amare come dovremmo amare, se tu hai dimostrato l'amore verso la gente intorno a te, questo è lo Spirito di Dio dentro di te che ti dà questa capacità di dimostrare amore. La gente può vedere Dio tramite la tua vita, perché lo Spirito di Dio vive in te. Nessuno ha mai visto Dio, però tramite lo Spirito di Dio che dimora in te, tu dimostri Dio alla gente. Tu hai questo Spirito in te? Una cosa sarebbe capire se lo Spirito di Dio è stato dimostrato nella tua vita tramite l'amore che tu hai per gli altri, ma non solo quello. Lo Spirito di Dio ci spinge a testimoniare del Vangelo. Tu hai un desiderio nel tuo cuore di predicare il Vangelo? Sai chi ci dà questo desiderio? Lo Spirito Santo di Dio. Gesù, nel libro dei Atti, capitolo 1, Gesù Cristo sta spiegando come lo Spirito di Dio verrà sui suoi apostoli, sui suoi discepoli, su tutta la gente che lo riceve per fede. E la prima cosa che dice che inizieranno a fare, dice che diventeranno testimoni del Vangelo. Tu hai questo desiderio nel tuo cuore di spiegare il Vangelo agli altri? È lo Spirito Santo di Dio che ti dà questo desiderio nel tuo cuore. Ce l'hai? Allora la Bibbia ci insegna che lo Spirito di Dio è un grande consolatore. Hai mai avuto bisogno di conforto nella tua vita e l'hai ricevuto dallo Spirito di Dio? Io vi posso dire che ho avuto momenti nella mia vita quando ho avuto bisogno del conforto, della consolazione che solo Dio può dare, e l'ho ricevuto. E lo posso spiegare soltanto dicendo che lo Spirito di Dio mi ha dato questo conforto che serviva a me. Lo Spirito di Dio ha dato a me questa consolazione. Questo è indicazione che noi siamo figli di Dio, che Dio dimora in noi e noi in Lui, perché abbiamo il suo Spirito in noi. Siamo convinti di questo perché abbiamo il suo Spirito in noi. La Bibbia ci dice che lo Spirito di Dio convince del peccato. Sei convinto del peccato? Ti è mai successo di fare una cosa che non dovevi fare, un peccato, e subito, avendolo fatto, sentivi colpevole di questo? Questo è lo Spirito di Dio che ti convince del tuo peccato. Questa è un'indicazione che tu sei un figlio di Dio, che tu non puoi fare un peccato senza sentirti scomodo avendolo fatto. Finché non confessi questo peccato, non ti senti bene. Questo è lo Spirito di Dio che ci fa sentire così. Se tu hai lo Spirito di Dio in te, è un'indicazione che tu sei un figlio di Dio. Da questo conosciamo che noi dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. Hai sentito l'opera dello Spirito Santo in te? La mia testimonianza personalmente è questo: io sì, ho sentito l'opera dello Spirito Santo in me, in diversi modi, per diverse cose. Ho sentito lo Spirito Santo che comunica a me, e io credo che io infatti sono un figlio di Dio, perché lo Spirito di Dio dimora in me. Versetto 14: e noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. E qui già Giovanni dice che lui ha visto con proprio occhio che Gesù Cristo è venuto per essere il sacrificio per tutto il mondo. Chiunque confessa e ripete ora la salvezza quanto è facile, chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. E concludendo il discorso stasera, io voglio chiederti: ci è stato un momento nella tua vita quando tu hai confessato che Gesù è il Figlio di Dio? La Bibbia ci dice in Romani che se noi confessiamo con le nostre bocche che Gesù Cristo è il Salvatore, noi siamo salvati. Se noi confessiamo Gesù Cristo, noi siamo salvati dai nostri peccati. Confessare Gesù Cristo vuol dire semplicemente che tu ammetti che Lui è tutto quello che Lui dice di essere. Gesù Cristo dice di essere il Figlio di Dio, cioè Dio. Tu credi questo? Gesù Cristo diceva che il suo sacrificio sulla croce, il suo sangue sparso sulla croce, era per te, per lavare e levare i tuoi peccati. Tu credi in questo? Gesù Cristo dice diceva prima di morire, che diceva che lui sarebbe risuscitato dalla morte, poi si è risuscitato dalla morte. Confessare Gesù Cristo vuol dire che tu credi che lui ha vinto la morte tramite la sua risurrezione. Ma ci è mai stato un momento nella tua vita quando tu hai confessato Gesù Cristo, quando ti sei reso conto che tu eri un peccatore destinato all'eternità in inferno, che tu non davanti a Dio quel giorno del giudizio saresti stato vergognato, trovato colpevole nel tuo peccato, perché il problema del tuo peccato non era mai stato risolto, e te ne sei reso conto di questo problema nella tua vita e ti sei reso conto che Gesù Cristo è morto per te e hai ricevuto Gesù Cristo come il tuo personale salvatore? Hai confessato Gesù Cristo come il tuo salvatore? Se sì, tu non devi avere dubbi per quanto riguarda questo grande giorno del giudizio che sta venendo. Tu puoi rimanere lì in fiducia della tua salvezza, con coraggio, sapendo che il problema del tuo peccato è stato risolto, perché chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio, e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cioè, questo è collegato al versetto 13, tutto quello che Dio è, noi lo siamo in questo mondo. Nessuno ha mai visto Dio, però Dio ha messo il suo spirito in noi, e tutto quello che Dio è, noi in questo mondo dovremmo esserlo tramite lo spirito di Dio che adopera nelle nostre vite. Allora, se tu hai messo la tua fede in Cristo, tu non dovresti avere dubbi riguardo la tua salvezza. Satana vorrebbe che tu avessi dei dubbi, e sicuramente succederà a te come credente che Satana ti tenterà in questa cosa e ti dirà: ma sei davvero salvato? Ma com'è possibile che tu puoi stare davanti a Dio con fiducia, con certezza, con coraggio riguardo il fatto che tu sei giusto? Ma chi è giusto? E Satana sicuramente vorrebbe scurare un po' il discorso della tua salvezza. Tu puoi essere certo della tua salvezza. C'è un elenco di controllo qui. Ascolti la parola, ami, hai lo spirito di Dio in te che ti fa essere in questo mondo tutto quello che Dio è. Il mondo non l'ha visto, ma il mondo dovrebbe vederlo tramite la tua vita. Questo è vero nella tua vita? Se queste cose esistono nella tua vita, che ascolti la parola, ami, e lo Spirito di Dio ad opera nella tua vita, rendendoti in questo mondo tutto quello che Dio è, perché Dio dimora in te, allora tu sei di Dio, tu sei un figlio di Dio e non dovresti avere dubbi. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio che tu hai scritto queste cose per noi, per aiutarci a capire che noi infatti siamo salvati dal peccato, che noi possiamo stare davanti a te il giorno del giudizio con fiducia, Padre, che noi siamo salvati dal peccato, che noi siamo stati giustificati, che noi siamo stati santificati.